البلاد طردوا الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا يا سلام أو يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا
Buongiorno Palestina, 99esima trasmissione su Radio Wombat. Il 17 maggio a Firenze, presso il Giardino dei Ciliegi, verrà presentato il libro di Ilan Pappe, 10 miti di Israele, tradotto in italiano da Federica Stagni, con la quale, nella trasmissione scorsa, abbiamo avuto modo di approfondire la sua esperienza in Palestina. Oggi Federica ci parlerà di questo libro che lei ha incontrato nel corso della sua ricerca e ha deciso di tradurre in italiano perché offre un valido compendio per gli attivisti che si trovano spesso a contrastare le dichiarazioni dei sionisti. Il libro ha infatti la particolarità di essere accessibile a tutti. Fuori dalle torri d'avorio dell'Accademia, Ilan Pappe descrive 10 narrazioni storiche costruite per legittimare la fondazione di Israele in Palestina e il mantenimento dell'occupazione. 10 pilastri che affondano nel nazionalismo, nel colonialismo e nell'imperialismo europei e, fatto apparentemente paradossale, nell'antisemitismo. I 10 miti vengono confutati ad uno dallo studioso ebreo israeliano, attraversando le varie fasi del progetto sionista a partire dalle prime colonie del XIX secolo fino ad oggi. L'edizione italiana del 2022 è edita dalla casa editrice Tamu ed è corredata da 2 prefazioni, oltre ad un aggiornamento e una postfazione a cura di Chiara Cruciati. Nella seconda parte della trasmissione, Vera Pegna ci offrirà un importante contributo osservando gli stessi aspetti dal punto di vista delle popolazioni nordafricane, tra le quali, come vorrà lei evidenziare, i termini pogrom e antisemita non fanno parte delle loro lingue né della loro cultura. Tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Angela e un breve intervallo musicale.
Buongiorno Palestina, sono Angela. Iniziamo oggi la nostra rassegna stampa con un articolo di Ramzi Baroud dal titolo «I diritti dei rifugiati palestinesi sotto attacco nella manovra USA-Israele», pubblicato da Invicta Palestina. In questo articolo si fa il punto della situazione per quanto riguarda l'UNRWA, e cioè l'organismo delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati palestinesi. Da tempo si ventila l'ipotesi di un suo smantellamento. L'UNRWA è nato nel 1949 con l'obiettivo di fornire aiuti urgenti ai milioni di rifugiati in attesa che venisse trovata una soluzione duratura. Da emergenziale, di fatto, è diventata una piattaforma politica, perché politica è la situazione dei palestinesi che continuano ad essere rifugiati anche in seguito al mancato rispetto della risoluzione 194 del 1948 delle Nazioni Unite, che sancisce il diritto al ritorno. L'UNRWA fornisce assistenza a 5,6 milioni di palestinesi che vivono a Gaza, Cisgiordania, Giordania, Libano, Siria e Gerusalemme Est. L'UNRWA, che fino al 2018 era finanziata per il 30% dagli Stati Uniti, si è vista interrompere questo sostegno dopo che il re di Giordania, su loro pressione, si era rifiutato di togliere lo status di rifugiati a 2 milioni di palestinesi. Di conseguenza, l'agenzia ha continuato ad andare avanti con grandi difficoltà economiche, ricevendo contributi anche da donatori privati. Nell'aprile scorso, l'amministrazione Biden ha ripreso a finanziarla, però ad una condizione: che finanziamenti non raggiungano i palestinesi che abbiano ricevuto un addestramento militare come membro del cosiddetto esercito di liberazione palestinese o si siano impegnati in qualsiasi atto di resistenza. Ecco dunque che gli Stati Uniti, su mandato di Israele e con la complicità dell'Unione Europea, ha così riscritto la storia e la funzione di questo organismo che da tutela dei diritti umani diventerà uno strumento per proteggere gli interessi israeliani. Rimaniamo sempre nell'ambito delle Nazioni Unite. Nell'articolo gli USA e Israele impediscono la partecipazione di attivisti palestinesi a Forum ONU, pubblicato da Infopal, si dà notizia del mancato imbarco aereo su un volo per gli Stati Uniti, poiché fermati dalle autorità israeliane, di due esponenti della ONG Adamir e Bisan, per impedire loro di partecipare al forum della società civile delle Nazioni Unite a Città del Messico. Vorrei ricordare che le organizzazioni Bisan e Adamir sono tra le sei ONG che il ministro israeliano Benny Gantz alcuni mesi fa ha definito terroristiche. Nell'interessante articolo "Questa è la più grande leggenda su Israele e la Nakba", pubblicato da Invicta Palestina, l'autore Seraj Assi approfondisce e sfata un mito che accompagna la nascita di Israele, e cioè che la guerra del 48 aveva visto contrapporsi un piccolo Davide israeliano ad un gigante Golia arabo. In realtà Israele non era militarmente inferiore, e questo è stato proprio detto dagli storici israeliani. Tutti gli stati arabi insieme potevano contare su circa 25.000 unità, mentre Israele iniziò schierando 35.000 soldati per poi arrivare a 100.000 unità. Quello che viene sottolineato nell'articolo è che il fronte arabo non era affatto compatto e l'intento non era nemmeno salvare la Palestina araba. I sette paesi arabi hanno usato la Palestina per farsi la guerra tra di sé e lo hanno fatto sulla pelle dei palestinesi. In fondo, le truppe arabe non combatterono per sé, perché comunque i loro stati erano per lo più ancora dominati da ex generali coloniali e governanti fantoccio. L'autore conclude affermando che la guerra del 1948 non fu tanto una guerra arabo-israeliana quanto una guerra arabo-araba. Molto bella è la testimonianza di Ali Awad, un giovane attivista palestinese, che potete leggere nell'articolo "Amma Safer Yatta, l'attivismo non è una scelta ma una necessità", pubblicato da Bocche Scucite. Ali racconta la sua esperienza di palestinese costretto fin dalla nascita a fronteggiare la violenza dei coloni e dei soldati israeliani e la voglia, una volta diventato adulto, di far conoscere al mondo i soprusi e le violenze che ogni giorno gli abitanti dei piccoli villaggi di Masafer Yatta, regione a sud di Hebron, sono costretti a vivere. La storia di Ali è simile a quella di tanti altri palestinesi, fatta di continue distruzioni delle proprie case da parte dell'esercito israeliano e da conseguenti sfollamenti. Conclude la rassegna stampa l'articolo "Città Santa o Parco di Divertimenti? Israele progetta una zipline per l'antica Gerusalemme", pubblicato da Assopace Palestina. L'autrice Isabel Kirchner ci parla del progetto di costruzione sul crinale della collina della città vecchia di Gerusalemme di una zip line, un cavo di acciaio a cui si agganciano individualmente le persone che scivolano in basso per divertimento. Il progetto prevede anche la realizzazione di una funivia, un ponte pedonale, centri visitatori e una fattoria modello che è già stata costruita. Chi si oppone al progetto ritiene che questo in realtà faccia parte di una strategia politica per cancellare la linea tra Gerusalemme Est e Gerusalemme Ovest, rafforzando la pretesa di Israele di sovranità su tutta Gerusalemme. E purtroppo non c'è da stupirsi, visto che tra i partecipanti al progetto vi è un'organizzazione privata di coloni ebrei, la Fondazione Città di David, o Elad, che sta contribuendo a sviluppare queste attrazioni fornendo gran parte dei finanziamenti. Il tutto, oltre a snaturare quest'area, creando una sorta di Disneyland per turisti, comporta anche l'ennesimo esproprio di terra ai danni dei palestinesi. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio.
Molotovi, Molotovi, رشاشي, رشاشي, وسلاحي الله أكبر. يا رب القدس نادى ورجالنا تزأر صهيوني يا يابا يمضي ويتقهقر. يا رب القدس نادى ورجالنا تزأر صهيوني يا يابا يمضي ويتقهقر. مولوتوفي رشاشي وسلاحي الله أكبر. مولوتوفي رشاشي وسلاحي الله أكبر.
Buongiorno Palestina, siamo Gianna e Claudio e in questa prima parte della trasmissione ci incontriamo con Federica Stagni che è qui con me, questa volta finalmente in presenza, che tra qualche giorno, esattamente martedì 17 alle 17:30-18, presenterà il libro di Ilan Pappe da lei tradotto presso Lo presenterà presso il Giardino dei Ciliegi a Firenze. E a questo punto passo la parola a Claudio che farà una domanda a Federica.
Buongiorno Federica.
Buongiorno.
Dunque, la prima cosa che ti volevo chiedere era, si chiamano miti, 10 miti, i 10 miti di Israele, ma perché miti? Di che miti si tratta? Che cos'è che va smitizzato?
Sì, allora, questo libro di Ilan Pappe cerca di smitizzare, mi piace molto l'uso di questa espressione, delle idee comuni, di senso comune, che esistono e sono state diffuse principalmente da Israele su Israele. E secondo me l'idea di smitizzare è molto utile perché ci permette poi di ricostruire una versione storica e anche un progetto politico partendo dagli errori e diciamo anche dalle bugie, dalle menzogne che sono state diffuse sulla legittimità dello Stato di Israele. Infatti, se noi pensiamo ad esempio alla teoria filosofica, una grossa parte della teoria filosofica parte dalla decostruzione e quindi capire quali sono le premesse sbagliate che ci portano poi ad accettare degli argomenti erronei. Ugualmente, anche per la questione israelo-palestinese, ritengo che sia necessario partire da queste falsità per poter poi sviluppare un discorso invece che sia rappresentativo della realtà. Questi 10 miti sono sia relativi alla storia della nascita dello Stato di Israele, quindi ad esempio il primo mito è che la Palestina fosse una terra senza un popolo. In realtà diversi studi storici e
ecco,
accademici.
Una domanda, ma si parla di questi 10 miti, ma secondo te qualcuno di questi miti è già crollato per conto suo? Cioè, oppure sono tutti ancora largamente in vigore. Io te lo chiedo perché sentendo parlare uno come Fassino, per dire, mi pare che questi miti lui li abbia ancora ben solidamente nella mente, e così molti altri esponenti politici che mi paiono. Diciamo, mi paiono educati sulla base della permanenza di questi miti. È così?
Sì, io penso che sia vero e questo però risponde evidentemente a delle necessità strategiche anche del governo italiano, perché diciamocelo, la nascita dello Stato di Israele non è altro che un'impresa coloniale e quindi questo legittima in un certo senso la permanenza dello Stato di Israele agli occhi dell'Occidente, perché l'Occidente è quello che è grazie al suo passato coloniale. E quindi è molto difficile per noi, per gli Stati europei soprattutto, che basano gran parte del capitalismo e della loro fortuna sulle risorse dei paesi in via di sviluppo, è molto difficile criticare questo tipo di occupazione. Dall'altro lato, una cosa che appunto spiega Ilan Pappe è le radici europee del sionismo e quindi di come anche l'elite cristiana protestante in Inghilterra fosse molto propensa ad aiutare la leadership ebraica a stabilirsi in Palestina. E questo era dovuto principalmente al fatto che avevano comunque l'intenzione di risolvere la questione ebraica. Perciò è paradossale che in un certo senso la risposta all'antisemitismo sia in un qualche modo accettare questo antisemitismo e andarsene dagli stati europei dove si cercava di ottenere questa omogeneità religiosa e cristiana per creare uno stato-nazione da un'altra parte. E quindi sì, io penso che purtroppo questi miti, sia per il fatto che hanno ragioni storiche, come queste elencate nei primi capitoli, che più moderne, ad esempio una metodologia che secondo me è ancora molto in voga, è quella della soluzione a due stati come unica soluzione possibile. Tantissimi rappresentanti governativi e istituzionali vogliono proporre questo tipo di mitologia, però ci si dimentica che nella West Bank abbiamo più di 300.000 coloni, le colonie stanno crescendo a dismisura, soprattutto durante la pandemia sono cresciute in modo incontrollato perché non c'erano più, ad esempio, le NGO internazionali a monitorare questo tipo di sviluppi. Quindi cioè è davvero difficile pensare che si possano creare due stati. E Ilan Pappe prova a proporre invece un'alternativa. Io penso che a livello accademico ci sono diverse idee su questo futuro che possono essere, che sono state sviluppate e che possono essere discusse. E, perciò sì, c'è questa combinazione tra miti passati e miti presenti.
Si parla dei 10 miti. Ora, 10 è un numero, è un bel numero, nel senso che è un numero ristretto di concetti. Allora mi chiedo, a chi viene rivolto questo libro? Secondo te, a chi va consigliato? Cioè, diciamo in altre parole, è un libro di facile lettura e i concetti sono espressi in modo sufficientemente conciso?
Sì, secondo me sì, è un libro accessibile e secondo me questa dovrebbe essere davvero la nuova parola d'ordine per tutti gli accademici che cercano di fare divulgazione e è soprattutto appunto un libro che cerca di uscire dalla torre d'avorio dell'Accademia e perciò prova a parlare sia ad esperti e a persone che si sono confrontate con il tema per lungo tempo, ma anche a chi diciamo è una prima esperienza e vuole cercare di informarsi. In ogni caso io ho riflettuto sulla necessità di tradurre questo libro, principalmente perché secondo me invece offre un buon esempio di compendio per attivisti che si ritrovano a doversi confrontare, soprattutto a livello di dibattito pubblico, con esponenti, diciamo, apertamente sionisti. E vorrei leggere solo qualche riga rispetto a questa cosa dell'audience, perciò a chi parla questo libro. Ilan Pappe scrive: studiosi e accademici possono attingere a questo libro per curarsi dal più grande malessere del nostro tempo, l'idea che l'impegno politico pregiudichi l'eccellenza nella ricerca accademica. I migliori studenti e dottorandi che ho avuto il piacere di seguire, a cui ho avuto l'onore di insegnare, erano quelli impegnati. Questo libro è solamente un modesto invito ai futuri accademici a scendere dalle loro torri d'avorio e riavvicinarsi alle società nel nome delle quali conducono le loro ricerche, che scrivono di riscaldamento climatico, disuguaglianza o Palestina. Dovrebbero rivendicare con orgoglio il loro impegno.
Una domanda. Allora, noi facciamo interventi nelle scuole, sia nelle scuole medie superiori, ma anche nelle scuole inferiori. Ecco, secondo te è adatto questo libro ad essere proposto nelle scuole?
Allora, secondo me forse per studenti che cominciano ad avere esperienze di saggi, perché comunque di saggistica, perché comunque questo resta un saggio. Perciò magari io lo proporrei a studenti di quarta o quinta liceo come età, che cominciano anche ad avere una certa coscienza politica, magari perché si approccia davvero a una primissima lettura della questione palestinese, ci sono altre risorse, però è comunque un ottimo punto di partenza e di nuovo è un buon strumento per tutti coloro che si trovano a dover argomentare contro queste idee, diciamo così, popolari e altamente diffuse.
Il libro è stato scritto nel 2017, la prima edizione del 2017, e quindi ci sono stati degli aggiornamenti, e addirittura in questo libro ci sono due prefazioni, perché la prima prefazione appunto era, ce lo dirà meglio Federica, ma insomma era la prima che è stata fatta, quindi nel 2017, a questa se ne è aggiunta un'altra, di Ilan Pappe, e un aggiornamento addirittura, perché era comunque da aggiornare.
Poi ovviamente c'è la postfazione a cura di Chiara Cruciati. Ci spieghi perché ci sono queste due prefazioni?
Allora, appunto, la prima edizione del volume è stata fatta nel 2017, quindi in generale diciamo che la prefazione ha un impianto in cui, come dicevamo, cerca di motivare questo libro. Dopodiché io ho chiesto a Ilan Pappe quando ho iniziato più o meno la traduzione, quindi a settembre del 2021, se poteva fornirci un'edizione aggiornata per il volume italiano. E quindi lui ha cominciato la stesura di questa prefazione in cui comunque tocca momenti cruciali che ci sono stati tra 2017 e 2021, quali l'accordo del secolo di Trump, che ha di fatto legittimizzato l'annessione della Cisgiordania, anche se poi nei fatti non è avvenuta, però possiamo dire che a livello di realtà siamo molto vicini a questa cosa, e dall'altro lato ha per la prima volta dichiarato come legali gli insediamenti in Cisgiordania, che invece secondo il diritto internazionale sono tuttora illegali. E a questo dopo io ho aggiunto una piccola, diciamo, premessa, perché come sappiamo l'anno scorso ci sono stati tragici eventi di Gaza, così come le proteste e le violenze a Shejara. Il mio, diciamo, il punto di chiarire questi eventi nel mio caso era giustificato dal fatto che anche in questo momento, cioè quindi gli eventi tragici dell'anno scorso, abbiamo visto come i media e la leadership politica fosse dichiaratamente, spudoratamente schierata. Per me è stato incredibile vedere come ci fossero Letta e Salvini insieme ai ragazzi della comunità ebraica di Roma in questa manifestazione a sostegno di Israele, quando, se facciamo i conti, alla fine di questo conflitto, che poi vorrei usare il virgolettato data la simmetria del conflitto, abbiamo avuto più di 200 morti a Gaza e 12, se non sbaglio, o 11 persone uccise in Israele, quindi per un rapporto di 1 a 20. E però la leadership italiana ha pensato di dichiarare la propria solidarietà solo allo Stato di Israele. Questo secondo punto è che anche in quel caso i mezzi pubblici non hanno, i media non hanno diciamo dimostrato alcun tipo, proposto alcun tipo di dialettica, non c'è stato, perché appunto erano ampiamente schierati, ma quello che è successo, che è davvero distopico, è che tutte le persone che si trovavano ad avere posizioni pro-Palestina dovevano giustificarsi per queste posizioni, quindi fornendo una quantità di dati, di grafici, di testimonianze che ha davvero dell'incredibile. Ecco perché in me è nata anche la decisione di tradurre questo libro, perché ci servono gli strumenti, ci servono tantissimo, perché dall'altra parte abbiamo qualcuno che è molto più forte.
Facciamo una breve interruzione con un intervallo musicale e poi riprendiamo l'intervista.
La mia terra liberata, né confini né bandiere, il mio cuore batte ancora in milioni d'altri cuori. Siamo vivi, vivi ancora, sognatori e vincitori. Se rimarremo umani, domani, domani, se rimarremo umani,
io domani ritornerò.
Se rimarremo umani, domani, domani, se rimarremo umani,
io domani ritornerò.
Stella che ti guida nel cammino,
capitano yalla yalla,
un aquilone con due occhi da bambino,
capitano yalla yalla,
questo mare è troppo grande per scommetterci la vita, questo cuore non va a tempo e ti sfugge tra le dita, hanno fuso piombo e sangue nella sabbia, hanno spento le fontane, queste guerre fatte in nome della pace sono luride puttane, Cristo a piedi nudi cammina in Palestina, ma una stella con sei punte mi ha spento la mattina. Se rimarremo umani, domani, domani, se rimarremo umani,
io domani ritornerò.
Se rimarremo umani, domani, domani, se rimarremo umani,
io domani ritornerò.
Incontro con Federica Stagni al termine della prima parte si diceva che ci sono stati degli aggiornamenti nel libro, cioè il libro di Ilan Pappé è del 2017, però c'è nella edizione italiana ho capito che vi sono dei valori aggiunti, ci vuoi dire quali, Federica?
Sì, certo. Allora, come menzionavo prima, c'è questa nuova edizione proprio scritta da lui per l'edizione italiana, che cerca di coprire alcuni dei momenti chiavi di quegli anni, appunto come si diceva, lo spostamento dell'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme e l'accordo del secolo con Trump. Oltre a questo, però, appunto in questa nuova prefazione viene anche affrontata la questione del Malmab, e di questo organo che sistemicamente ha cercato di cancellare le prove della Nakba e quindi della pulizia etnica della Palestina, come invece sempre documentato da Ilan Pappe. E oltre a questi riferimenti, sul finale, cosa che appunto prima non ho menzionato, c'è anche una postfazione di Chiara Cruciati. Chiara Cruciati che non dirò troppo appunto perché non voglio togliere ai lettori, ma lei sottolinea come proprio gli eventi dell'anno scorso non hanno dimostrato solo un cambiamento di approccio dal punto di vista di Israele, ma di come anche il popolo palestinese, di fronte alla questione di Sheikh Jarrah, abbia poi lanciato l'intifada dell'unità, e quindi di come questo caso abbia fatto sì che si ritrovasse una via politica, un sentire politico condiviso, nonostante la frammentazione e la divisione che Israele impone sia ai territori che ai gruppi politici palestinesi, frammentazione che non è altro che la strategia coloniale del divide et impera che conosciamo benissimo. E infatti la sfida più grande per un movimento politico palestinese è proprio quella di ritrovare questa unità. Quindi sicuramente ci sono anche questi spunti di riflessione che toccano un po' di più gli eventi.
Ecco, dunque, rispetto ai 10 miti di Israele che vengono sfatati da Ilan Pappé, c'è un'altra pubblicazione di un certo Mitchell Bard, che è capo di una ONG filo-israeliana statunitense, che ha scritto una lunga composizione che si chiama Israele, miti e fatti. Ora, questo puntualizza tutti quegli aspetti che riguardano sia la guerra sia lo stato attuale dei palestinesi degli israeliani. Ecco, mi pare che questo potrebbe essere considerata la Bibbia dei giovani sionisti. È qualche cosa di questo genere?
Allora, io ho dato solo una sfogliata al volume perché non lo conoscevo onestamente e non sapevo neanche che fosse stato tradotto in italiano, il che è ancora più inquietante. Però sfogliandolo brevemente sembra essere esattamente questo e onestamente non mi sorprende particolarmente, perché lo Stato di Israele ha da sempre fatto un lavoro che mirava al cercare di legittimare la propria esistenza, perché a differenza di altri stati-nazione o di altri popoli che avevano un oggettivo diritto all'autodeterminazione, Israele ha dovuto costruire queste prerogative, le basi per creare uno Stato. E questo appunto implica un notevole lavoro di studio, di ricerca e un lavoro di accademici e storici per di nuovo legittimare questo tipo di stato. Ad esempio, un'altra cosa che viene menzionata nel libro è che l'elite sionista fin dall'inizio del Novecento ha impiegato diversi geografi o archeologi, cartografi nell'impresa di ricostruire un legame con quella che è la Palestina di ora, quindi la Palestina che usciva dall'Impero Ottomano, con invece la Palestina della Bibbia, quindi con Bibbia alla mano hanno cercato di ritracciare tutti quelli che erano i villaggi, i posti che venivano menzionati nelle Sacre Scritture. E per fare questo hanno avuto ovviamente bisogno dell'aiuto di studiosi e così via. Perciò io credo che questo tipo di volume e questo tipo di produzione vada di nuovo in questa direzione, cercare di creare delle giustificazioni che altrimenti non sarebbero così facili da identificare.
Quindi, da un lato, il Malbab, che è questo segmento del Ministero degli Interni che si occupa di far sparire o di nascondere le prove che fanno scomodo a Israele, e dall'altra parte il raggruppamento, la costituzione di gruppi di lavoro che ricostruiscono o inventano una storia che non esiste. Quindi è una decostruzione e una ricostruzione tutto di sapore assai poco storico e molto politico.
Esatto, sì.
Ecco, io scorrendo questo scritto di questo Bard, di questo statunitense, sono stato colpito dal titolo di un paragrafo. Il titolo di questo paragrafo è: il territorio è stato catturato a seguito di guerre difensive. Ecco, io trovo che in questa frase ci sia tutta la possibile ipocrisia immaginabile. Cioè, la domanda è: tu lo consiglieresti da leggere a chi avesse dei dubbi nel sostenere la causa palestinese?
Ma no, in realtà, perché cioè da un lato bisogna conoscere il nemico per poi poter argomentare contro, dall'altro lato invece penso che non bisogni dare spazio e voce a questo tipo di propaganda. Però questo è un fatto interessante, quello delle guerre difensive, perché uno dei miti che ci sono invece nel libro di Lampappe è proprio quello che la guerra del 67 fosse una guerra senza alternative, e anzi quello che lui dimostra è esattamente il contrario, che non era assolutamente una guerra di autodifesa o di legittima difesa preventiva, concetto comunque dibattuto a livello di relazioni internazionali, ma era la naturale continuazione della guerra espansionistica del 48. E questo è evidente nel fatto che Israele stava cercando un momento opportuno per poter estendere e ampliare il proprio controllo su nuovi territori.
Questo stesso argomento che stiamo trattando ora lo tratteremo tra poco con un'intervista, una valutazione di Vera Pegna. Vera Pegna è stata testimone al processo di Milano contro chi aveva contestato la brigata ebraica e la bandiera ebraica, che sono stati assolti poi, ed è autrice di un libro importante. E ne parleremo tra poco con lei. Ecco, quindi sospendiamo per ora e prossimamente ci sentiamo con Vera Pegna.
Allora vi aspettiamo al Giardino dei Ciliegi il 17
martedì 17 alle 17:30 per la presentazione in presenza del libro. Speriamo di essere numerosi.
Esatto.
Il libro è interessante, quindi noi abbiamo fiducia che anche questa nostra presentazione, questa presentazione di Federica, possa invogliare a venire ad ascoltare. Thank you.
حتى بساط المسجد وبع الكنيسة فهي من أملاكه وبع المؤذن في المزاد الأسود واطفئ ذبالات النجوم فإنها ستضيء درب التائه المتشرد حتى يتامانا أبوهم غائب صادر يتامانا إذن يا سيدي لا تعتذر من قال أنك ظالم لا تنفعل من قال أنك معتدي حررت حتى السائمات غداة أن أعطيت أبراهم حقل محمد وجبلت نوابا لنعبدهم وهم مستعبد يبكي على مستعبدي وأردتني عبدا يباع ويشترى وأردتني يأسا يعيش بلادتي
Buongiorno Palestina, sono Claudio e vorremmo sentire che cosa ha da dirci Vera Pegna sui miti di Israele. Ricordo che Vera Pegna ha testimoniato recentemente al processo di Milano in cui militanti accusati anche di antisemitismo sono stati assolti. Vera ha fatto l'introduzione ad un libro importante che è Le vittime ebree del sionismo. E Vera è tra quelle persone che avvertirono per tempo i danni che il sionismo avrebbe prodotto. Bene, buongiorno. Che cosa ci dici, Vera, sui miti di Israele?
Buongiorno, Claudio. Ebbene, si sa che nelle situazioni di conflitto la verità è la prima vittima, ma posso affermare senza tema di smentita che la verità su Israele e Palestina ha subito una prevaricazione totale della versione dell'aggressore su quella degli oppressi. E il ruolo dei nostri media, del tutto privi di scrupolo professionale, è stato determinante nel propinarci la versione sionista della realtà. Ora, negli anni, io ho cercato di argomentare la realtà dei palestinesi, di quello che fanno, della loro vita, ma mi sono quasi sempre urtata a un muro di incomprensione dovuto al di là della narrativa ufficiale menzognera che circola, dovuto al fatto che il nostro europeo riferimento culturale e identitario rimane geografico, cioè ancorato all'Europa e alla sua storia.
Cioè vuol dirci che Israele è una creazione dell'Europa?
E ci arrivo Claudio, perché tutto parte da noi. E ricordati cosa è successo o cosa sta succedendo con i rifugiati ucraini che per fortuna hanno trovato accoglienza qua, ma l'hanno trovata perché, dicevano chi li accoglieva, sono come noi, mentre gli africani, i siriani, gli afghani sono stati respinti alla frontiera dell'Europa e lasciati morire di freddo. Perché dico questo? Perché per i palestinesi noi apprezziamo la loro resistenza, la ammiriamo, ma non riusciamo a identificarci con loro, perché rimangono loro, diversi da noi. E questo si chiama eurocentrismo. Ora, a proposito dei miti di Israele e di come anche Pappe ce li rappresenta, ebbene, questi miti hanno, secondo me, un'origine comune ed è di questo che vi voglio parlare. Questa origine comune è il cosiddetto popolo ebraico. Si tratta di una pura invenzione nel cui nome è stata fatta la colonizzazione della Palestina, la sua spartizione e la costituzione di uno Stato canaglia come lo Stato di Israele.
Cioè dici che l'origine di tutto sta nell'invenzione del termine e della realtà di popolo ebraico.
Esattamente, e che io chiamo il primo dei miti, anzi la madre dei miti sionisti si chiama popolo ebraico. La sua invenzione è documentata benissimo nel libro di Sand, Shlomo Sand, che esiste anche in italiano. Comunque, due parole su come siamo arrivati a tanto. Fine 800, l'avvio del sionismo di questo gruppo di ebrei ashkenaziti che presenta questo progetto di Stato ebraico in Palestina. Chi sono gli Ashkenaziti? Ebbene, sono degli ebrei europei di origine non semitica che non hanno nessun legame storico con la terra di Palestina. Vengono dal Caucaso. Però, dopo secoli di persecuzioni ad opera dei governi europei, questi ebrei Ashkenaziti, ebrei europei, pensano che per loro la sola salvezza sia uno Stato ebraico. Ma per quale popolo? Questo è il punto. Annunciano che il popolo ebraico è il popolo eletto di Dio, quindi tutti gli ebrei del mondo, che, a loro insaputa naturalmente, dicono che tutti gli ebrei del mondo sono un popolo in carne e ossa con diritto alla sua terra. Ora, basta pensare a quanto gli ebrei del mondo hanno storie diverse a seconda dei paesi dove vivono per inficiare totalmente questa idea di popolo. Anzi, guarda, c'è una più che una curiosità diciamo linguistica. Le parole come antisemitismo, ghetto, pogrom, che illustrano le sofferenze degli ebrei europei, semplicemente non esistono in arabo, per esempio, e in altre lingue del Levante. Ecco perché la madre di tutti i miti è il popolo ebraico, che non esiste, è stato inventato.
Cioè, ma quello che tu mi stai dicendo per il popolo ebraico, con il concetto di popolo ebraico, varrebbe anche applicato ai cattolici, cioè non esiste un popolo cattolico, esiste una credenza cattolica, una religione cattolica, ma un popolo no, di certo.
Ecco, però la Bibbia dice che gli ebrei sono un popolo eletto, e da lì si parte, sempre tra mito e realtà, capisci? Da lì partono, perché il solo aggancio che avevano questi sionisti per rivendicare uno Stato, e quindi avere un popolo nel cui nome rivendicarlo, era questo, la Bibbia.
Dunque, questo è un aspetto controverso, nel senso che
popolo eletto può voler dire due cose. Una, che è un popolo superiore agli altri, e questa è l'interpretazione che gli stanno dando i sionisti. L'altro è che chi segue questa religione ha dei doveri superiori agli altri, doveri di studio, doveri di attenersi a una certa moralità. Ecco, sono due modi assai diversi di intendere popolo eletto.
Sì, lo so, però gli ebrei sono molto diversi, lo intendono ognuno a modo proprio. Ai sionisti serviva l'interpretazione di eletto unico, quello più vicino a Dio e unico, e quindi usano quelle, non avevano altre possibilità per giustificare un popolo nel cui nome chiedere uno Stato, capisci? Ma fammi arrivare ai miti, perché anche i 10 miti di Ilan Pappé, in questo bel libro che finalmente è stato tradotto in italiano, derivano tutti dalla madre di tutti i miti, e cioè dal popolo ebraico. Senza l'invenzione del popolo ebraico, i miti di cui ci parla Pappé non esisterebbero. Ora, ce n'è uno sopra, il primo a cui Pappé dedica i primi capitoli del suo libro, è lo slogan "Una terra senza popolo, per un popolo senza terra". Qui ci sono due miti, perché la terra senza popolo sono gli ebrei, per i sionisti, sono i palestinesi, per i sionisti, e un popolo senza terra sono gli ebrei. Questo mito, questa doppia menzogna, è servita a rovesciare la realtà. Oggi esiste Israele, Stato ebraico, e il popolo senza terra sono i palestinesi. Dice la potenza di un mito, potenza di un mito. L'altro mito su cui volevo soffermare un attimo è Israele, Stato democratico, l'unica democrazia nel Medio Oriente. Guarda, la legge Stato-Nazione, che è una legge costituzionale dello Stato di Israele, adottata nel 2018 dal Parlamento israeliano, stabilisce i privilegi dei cittadini ebrei rispetto agli altri cittadini, cioè nella Costituzione, simile Costituzione di Israele, è scritta la disuguaglianza dei cittadini. Nonostante questo, si parla di Israele Stato democratico, e nonostante questo persone democratiche di sinistra, che non esitano a condannare i crimini israeliani, compreso l'apartheid, non condannano mai, non criticano neanche mai il progetto sionista. Pure senza questi crimini il progetto sionista non poteva esistere. Come fai a espellere un intero popolo senza pulizia etnica, eccetera, eccetera. Quello che mi preoccupa, Claudio, quello che mi preoccupa è perché il pubblico italiano non riesce a capire questo, perché non fa questi nessi.
Cioè ci sono dei motivi, naturalmente. Il pubblico pensa quello che gli organi mainstream propongono. E lo credono sempre un po' a pecoroni. C'è da dire questo, che con quello che è avvenuto un anno fa, il maggio scorso, cioè quella sorta di insurrezione che c'è stata in Palestina a seguito degli eventi a Sheikh Jarrah, cioè espulsione di famiglie palestinesi, diciamo, non è stato solamente un fatto italiano, è stato un fatto mondiale, il fatto di avere un momento di presa di distanza da Israele, e questo è stato generalizzato. Ecco, poi magari ci ritorniamo alla fine per considerare un po' la stabilità o meno della situazione attuale, dello statu quo. Comunque, ecco, voglio sentire ancora che cosa hai da dire.
Ma quello che ho da dire è che, a parte le cose che hai appena detto, bisogna anche mettere in conto la forza dell'apparato di propaganda israeliana, che vigila sulla figura, sull'immagine di Israele, in particolare per l'Occidente, e agisce. Quindi se le critiche che fai a Israele, oppure l'opposizione al sionismo che c'è stata forte all'inizio dell'impresa sionista ti fanno tacere tacciandoti di appunto di antisemitismo. Pure io che ho origini semite ho avuto diritto a questo insulto.
Tu sei di origine ebraica, quindi anche la tua famiglia ha vissuto un po' queste vicende.
No, sai, una famiglia così atea alla mia che proprio, anzi, quando io avevo 14 anni vivevamo in Egitto, quando è stato fondato lo Stato di Israele, e la mia famiglia era veramente indignata, dicevano gli ebrei si sono fatti il più grande ghetto fatto finora, lasciamo, perché gli europei non continuano a combattere fra di loro invece di fare danno qui? Perché effettivamente per noi come per i musulmani, tutti noi che stavamo nei paesi arabi, dicevamo ma basta, l'Europa in nome della Bibbia, in nome dei crostini, sempre qui a fare danno. No, dicevo, non circolano delle cose essenziali, delle notizie essenziali, a causa di questa formidabile, di questo formidabile apparato di propaganda israeliana. Ma volevo dire una cosa, a meno che tu non voglia aggiungere qualcosa su questo. Quello che vorrei ricordare è che ci sono state recentemente 4 campagne elettorali in Israele. 4 campagne elettorali in cui di occupazione di palestinesi non si è parlato. Questa è la cosa che ci riguarda, perché quello che stanno cercando di fare adesso i sionisti e di cancellare l'esistenza dei palestinesi, di cancellare totalmente la loro esistenza. E è qui che noi, secondo me, noi, quando dico noi intendo noi attivisti entriamo in gioco. Perché guarda, nella maggioranza dei paesi europei circolano libri, riviste, analisi critiche del sionismo, della politica israeliana, libri di poeti palestinesi. In Italia no, sono poche le traduzioni di fonte non sioniste affidabili e la loro diffusione è limitata. No, ma prima un'altra cosa, perché per esempio in Francia e in Inghilterra sono stati creati dagli attivisti che li animano quelli che chiamano le safe places, i luoghi protetti, cioè sono luoghi di dialogo e di dibattito dove ci si può esprimere liberamente senza il timore di essere censurati o tacciati di antisemitismo, come Buongiorno Palestina del resto. Ecco, Buongiorno Palestina è un luogo protetto per noi attivisti. Svolgono questi luoghi protetti un ruolo di grande importanza, perché è lì che gli attivisti riescono a trovare, senza leggere dei libri spesso impegnativi, gli strumenti cognitivi necessari per divulgare la realtà, perché siamo noi attivisti che facciamo conoscere come possiamo la realtà dei palestinesi, e questo rafforza anche la solidarietà nei confronti dei palestinesi. Siamo noi che facciamo conoscere i crimini israeliani, le sofferenze, le lotte del popolo palestinese e tutto ciò anche perché l'opinione pubblica capisca che il popolo palestinese si colloca nel posto che si colga fra i popoli che hanno lottato contro il colonialismo e l'imperialismo. È questo che sta facendo il popolo palestinese ed è questo che dobbiamo, secondo me, sottolineare per far vedere che non c'è niente di eccezionale né nelle reazioni di Israele, che reagisce come qualsiasi potere che vuol mantenere il potere quando il popolo si ribella, e che il popolo palestinese fa quello che hanno fatto gli altri popoli oppressi che hanno lottato contro il colonialismo e l'imperialismo.
Ecco, questa dei luoghi protetti la trovo una proposta assai interessante, perché ci sono iniziative diverse, SPLAI, no? Cioè luoghi, spazi liberi dall'apartheid israeliano. C'è l'iniziativa ICE adesso, iniziativa della popolazione europea per chiedere al Parlamento europeo di mettere all'ordine del giorno il divieto di importazione di merci dalle colonie illegali. Ci sono una serie di iniziative per la liberazione e il togliere l'assedio a Gaza, eccetera. Però mi pare che questa, ecco, degli spazi culturali aperti, sarebbe una proposta che vorrei riproporre anche tra i miei colleghi e amici.
Senz'altro, fallo, per me è fondamentale.
امبارح بالليل حلمت اني عم بطير طالع لي جنحان كل صحابي عصافير امبارح بالليل حلمت اني عم بطير طالع لي جنحان وكل صحابي عصافير وصرنا نطير لفوق نطير وصرنا نطير لفوق نطير وصار البيت
Ecco, si parla di falsità e di ignoranza, poi in Italia in particolare sappiamo che gli italiani dimenticano facilmente, quindi anche le emozioni passano un po' come l'acqua fresca, ma c'è un fatto però che ci sono dei valori ebraici, certe volte io ho usato il termine mondo ebraico per dire un certo tipo di cultura che va dalla cultura yiddish alla cultura dei grandi romanzi, alla cultura degli Einstein, e quella cultura che fa parte, che permea anche tutta la società, non solamente quella ebraica, no? Di cui siamo in qualche maniera coinvolti anche noi. Ecco, questo tipo di valori ebraici, da come si comporta Israele, vengono avviliti, vengono negati, vengono traditi. Ecco, di questo nel mondo ebraico io ho l'impressione che ci sia una consapevolezza crescente, in isole però è crescente. Il fatto che gli studenti dell'università di Harvard, che sono per un terzo ebrei, abbiano votato il BDS, per me è una grande è un campanello, è un indice di questa nuova consapevolezza.
Senti, mi fa molto piacere, la sapevo questa cosa, mi fa molto piacere ed è vero quello che dici. È vero, ma posso dirti una cosa, Claudio? Tutto quello che hai detto dall'inizio, adesso in quest'ultimo pezzo naturalmente, è puramente eurocentrico. Perché io vorrei sapere, voi europei, scusa ma ritorno alle mie origini egiziane, voi europei che cosa sapete dell'apporto degli ebrei arabi, degli arabi di religione ebraica, alla cultura turca, ladina, araba, semita in generale? Che cosa sapete? Non ne sapete niente, non sapete quali sono i nostri valori, che sono anche diversi dai vostri, sono anche i vostri, ma sono diversi soprattutto in una cosa fondamentale, nella convivenza. Per noi è normale vivere insieme tranquillamente a persone popoli di altre fedi. L'abbiamo sempre fatto nella storia, anche prima dell'avvento dell'Islam. È la storia del Levante che ce lo insegna, la possibilità per popoli, nazioni, persone di vivere insieme tranquillamente. Non sempre in pace, con alti e bassi, per carità. Non vorrei dare una visione idilliaca, però ben diversa dalla visione europea che ha massacrato i propri ebrei, per tornare agli ebrei, e che oggi, che ha fatto tutto perché avvenisse questo popolo, questo stato ebraico, e con i suoi famosi valori europei ha lasciato fare le cose più orribili contro i palestinesi. E, ma perché? Dove sono questi valori? Vengono usati quando conviene. Quando conviene. Ora, come mai dici Israele che dovrebbe avere una cultura ebraica in senso buono? Ma a parte che i fondatori del sionismo e l'establishment ebraico che è europeo, ashkenazita, europeo, sono totalmente atei, tutti, è una cosa nota. Ecco, loro con l'ebraismo non hanno niente a che fare. Tu pensa che quando la popolazione, i cittadini israeliani di origine araba, ebrei arabi, ma cittadini israeliani, hanno superato il 50% della popolazione, siamo alla fine degli anni 60, metà 60, questi euro-israeliani, l'establishment al potere, gli ashkenaziti al potere, erano spaventatissimi perché hanno detto ma qua diventiamo uno stato levantino, non sia mai. Hanno fatto immigrare 1 milione di russi, perché bianchi ed europei, non hanno nessun valore dell'ebraismo vero. Questo bisogna ascoltare Moni Ovadia su questo, su quali sono i valori universalistici, i valori dell'ebraismo, i valori o disvalori, li chiamerei, su cui si sono sempre mossi e si muovono i dirigenti israeliani, non hanno niente a che fare con i valori dell'ebraismo. Però tutto quello che tu mi dici parte dall'Europa, riguarda l'Europa. Noi ebrei arabi, sefarditi delle montagne della Georgia, siamo un mondo che non facciamo parte di quel popolo ebraico europeo. Ma manco ci conoscete, Claudio?
Quando io parlo di mondo ebraico, non parlo del mondo religioso ebraico, parlo in generale dei valori ebraici che noi conosciamo, almeno. Ma che sono anche quelli che ispirano in qualche maniera una certa ribellione che c'è nei confronti della politica di Israele e che si sta diffondendo specialmente tra i giovani americani, che ammetto che sono di cultura ashkenazita. Su questo ti do perfettamente ragione. Mi piace quando tu dici noi ebrei nordafricani, perché questa in realtà è una realtà che noi non conosciamo.
Io credo che il mondo intero dovrebbe ribellarsi all'apartheid, a tutta la situazione, a come si è venuta al sionismo, come si è venuto a creare, all'apartheid, alla mancanza di prospettive di pace adesso. Ma non perché si è ebrei bisogna ribellarsi, bisogna ribellarsi perché difendiamo i diritti umani, perché difendiamo la pace. Invece no, quando in Italia le persone veramente ben intenzionate organizzano un convegno, per esempio, e mi chiedono di su questi problemi, e mi chiedono di andare a intervenire perché sono ebrea, ma io veramente mi vengono i capelli ritti. Perché avete bisogno che un ebreo dia il nulla osta per criticare Israele? Israele va criticato unicamente perché viola i diritti umani internazionali, eccetera, eccetera. E questa differenza, che tutto quanto riguarda Israele deve essere considerato su un livello diverso delle malefatte, di quello che fanno altri paesi, attualmente dei russi, che ti devo dire, i russi in Ucraina, a parte tutto, di quello che sta facendo Biden nel nel fomentare questa guerra. Quando si tratta di Israele, subito si passa a parlare più sommessamente, a dire ma perché ci sono i valori ebraici, ma il mondo ebraico di cui tu parli, che sono le persone, diciamo quelli di sinistra, dell'area di sinistra, perché non si sa più cosa vuol dire questa parola, sono dei democratici, non sono mica diversi se sono di origine ebraica, non hanno valori diversi, ecco, non hanno valori diversi.
No, non hanno valori diversi, però io ricordo, cioè ho avuto nella mia vita la fortuna di incontrare Vittorio Foa e Natalia Ginzburg, e mi ricordo che tutti e due avevano nei confronti di Israele tutto sommato una certa indulgenza. Mentre invece un personaggio come Ursula Hirschman, moglie di Altiero Spinelli, lei era decisamente contraria a Israele e al sionismo. Ecco, nell'ambito stesso, quello che io chiamo impropriamente forse mondo ebraico, cioè persone in qualche maniera che conoscono bene l'ebraismo, cioè Vittorio Foa era in qualche maniera tipicamente ebraico per la cultura del dubbio perché lui era una persona estremamente intelligente e aveva questa cultura del dubbio che mi dicono che è un aspetto tradizionale della cultura ebraica, mentre invece attualmente in Israele assistiamo a una cultura della sicurezza, della certezza, della preponderanza, cioè esattamente l'incontrario di quello. Ecco, voglio dire che non so come terminare questa nostra conversazione, però una cosa dicevi all'inizio, che della menzogna su cui è stata costruita la storia dell'invasione della Palestina. In particolare io ho trovato un capitolo di un sionista americano, il quale ha fatto una sorta di breviario per giovani ebrei, e senti come descrive il land grabbing, cioè l'impossessamento del territorio. C'è un titolo di questo paragrafo che dice: il territorio è stato catturato a seguito di guerre difensive. E io trovo che questo è il massimo dell'ipocrisia. Di Israele non sono mai state difensive, sono sempre state offensive. E dice: ma guardate, c'è stata questa guerra, noi ci siamo difesi, poi alla fine ci siamo trovati questo territorio in più, che volevo fare, è stato un regalo. Ecco, queste cose sono ridicole. Ecco, vorrei sapere da te come vogliamo concludere questo nostro incontro.
Senti, in questo momento non ce l'ho davanti, ma mi piacerebbe concludere con un discorso che ha fatto il rabbino Ventura, si chiamava Ventura, di Alessandria d'Egitto nel 1942. Ha fatto un sermone nel quale diceva: siamo noi semiti, e elencava egiziani, siriani, palestinesi e così via, che dobbiamo decidere le sorti delle nostre terre. Gli europei devono stare a casa loro. Ecco, con questo mi piacerebbe, ti mando se vuoi la citazione esatta con i riferimenti.
Bene, ti ringrazio Vera, è stata una bellissima conversazione.
Continuate così.
Per la consueta rassegna musicale, nel corso della trasmissione di oggi avete ascoltato Molotov, La mia arma e Allah Akbar, Marco Rovelli in Ballata per Vic. A seguire Rimbanna in Absent One, L'assenza. E per finire Amal Murkus in Kbar Kalbi, Grande cuore. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento al 18 maggio, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو
راح ترجع.